iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Mercoledì 11 novembre 2015, state ascoltando radiazione.info, va ora in onda la rassegna stampa. Potete contattarci al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di radiazione.info. Vi lasciamo ancora con qualche secondo di musica e poi torniamo in diretta con la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Allora, come dicevo, ben ritrovati con Radiazione anche questo mercoledì mattina e ben ritrovati con questo appuntamento con la controinformazione o anche informazione, visto che comunque si tratta di una rassegna stampa. Bene, allora, cominciamo con le prime pagine dei quotidiani. Cominciamo con il Fatto Quotidiano. Fatto Quotidiano che titola quest'oggi: indagato De Luca fece pressioni sui giudici per salvarsi la poltrona. Inchiesta per corruzione, i PM di Roma, telefonate, incontri e promesse. Sopra due occhielli, Expo, Renzi regala altri 1,5 miliardi, ma è il solito spot. Scandalo, terremoto inquisito all'Aquila, anche la D della zecca. Ratinggate, hotspot, via le parole di importazione. Il gruppo Incipit dell'Accademia che tutela la nostra lingua interviene sulle nuove e incomprensibili parole importate da rating a volunteer disclosure. Chi paga il conto? La UE al governo, no ai soldi pubblici per i salvabanche. Adesso che le banche francesi e tedesche sono salve, possiamo anche dire di no. All'ex capo dei beni sequestrati, la Saguto, sto andando da sottosegretario Ferri. E poi ancora sotto, Torino, olio truccato, scontro in procura sul PM Guariniello. E l'intervista, Battiato, 70 anni, le mie tante anime e niente rimpianti. Passiamo alla Repubblica.
Buongiorno a tutti, cari radioascoltatori, e vuoi che proceda io con la lettura delle prime pagine?
Ce l'hai aperte? Perché questo è collegato al cavo.
Ah, no, non ce le ho aperte. Possiamo scambiarci di posto.
Gna gna.
E allora,
allora. Andiamo avanti con la Repubblica, appunto dicevo. Doping di Stato via i russi dai giochi. Putin, un complotto. Inchiesta mondiale sull'atletica, olimpiadi truccate, sospetti su governo e servizi. Altri paesi nel mirino. Poi abbiamo sotto quei primati fatti di pillole e la guerra fredda delle medaglie. Fa specie che quando si tratta di preti che intascano, di fatto rubano, dei milioni se non dei miliardi, la notizia viene messa a tacere velocemente anche sull'Ansa dopo mezza giornata, non si capiva neanche più bene cosa era successo. Adesso, perché un paese storicamente nemico dell'Occidente, come può essere la Russia, dopa i suoi atleti alle Olimpiadi, che al di là della poca eticità della cosa non è che sia un danno gravissimo per il mondo tutto, è da due giorni che ci sono almeno due notizie sulla prima pagina di ogni giornale online riguardanti appunto questo caso, tanto che qua addirittura la Repubblica ha una notizia e due occhielli sulla questione, che appunto, ripeto, dal punto di vista sportivo può anche essere importante, ma in generale lascia un po' il tempo che trova. Fassina apre ai 5 Stelle, lite con Sel e PD, l'Ocse, Italia cresce bene il Jobs Act. In realtà l'Ocse ha detto semplicemente che i dati sull'occupazione sono in aumento, non ha mai detto bene il Jobs Act, questa è un'interpretazione. L'ipotesi della valle tenta Forza Italia, quindi segue le orme di Luca Cordero e anche lui si prova a buttare in politica. Birmania trionfa, Aung ha vinto il popolo, finalmente la democrazia ha trionfato, evviva evviva. Va bene, andiamo giù, parla Odevine, Totti pagava i vigili di Roma per scortare i figli. Ancora biglietto, inchiodo il killer, vado da loro e li ammazzo. Controlli blandi e conflitti a terra, nasce la nuova paura di volare. Allora, andiamo oltre, passiamo a Corriere della Sera. Eccolo qua. Allora, dopo Expo, spinta per Intesa. Renzi sul centro di ricerca, no a liti di campanile. Maroni, la regia alla statale. Il caso, incontro con Atenei e Industriali, il Ministero dell'Economia pronto a entrare nella società. Intervista numero 1 di Apple, parla Tim Cook sulla privacy, possibili disastri. E poi ancora, andiamo sotto. Verdetto truccato su De Luca, un'inchiesta scuote la Campania. Le quattro condizioni impossibili di Cameron. E poi ancora sotto, Verona, la piccola America del lavoro. Un nuovo posto su 4 ai veronesi si crea qui. No, in Veneto si crea qui. E la disoccupazione resta sotto il qualcosa per cento, comunque dell'ordine dell'unità. E questa appunto era la prima pagina del Corriere, ma tu non ne leggi neanche una?
Certo, certo. Adesso ci sono qua. Le apro, dunque tu hai letto Repubblica, Corriere
e Il Fatto Quotidiano.
E Il Fatto Quotidiano, allora io potrei andare a leggere
Il Tempo.
Il Tempo, Il Sole 24 Ore, Il Messaggero, Il Giornale, Il Fatto l'hai già letto, Il Manifesto. Andiamo. Allora, anche io ho una risoluzione molto peggiore della tua, non vedo una cippa. Allora, Il Manifesto titola C'è vida a sinistra. Scusate. Questa mattina sono parecchio acciaccata, quindi facile che ogni tanto ci saranno delle interruzioni causa appunto tosse, starnuti, soffiate di naso, insomma è tutto quello di bello che si può immaginare. Comunque, c'è vida a sinistra con un'immagine del Parlamento, sembra disegnata comunque più che una foto. L'esecutivo di destra di Ecco, lo vedi, io non vedo niente sul mio. Fammi qua. Scusate, qualche problemino. Perfetto. Allora, l'esecutivo di destra di Coelho, il meno longevo della storia della democrazia della democrazia portoghese, è già caduto. Bocciati i diktat di Bruxelles, a Lisbona per la prima volta un'alleanza frentista di sinistra, anti-austerity, potrebbe diventare realtà. E sotto, crisi dei profughi, a Malta l'UE spera nell'aiuto dei paesi africani. Reportage dall'Eritrea, tra i giovani disperati che tentano di fuggire dal regime di Afewerki sostenuto dall'Italia. E gli occhielli in giro, Portogallo, si è finalmente rotto un tabù. Lutto, oggi l'addio a Luciano Gallino, intellettuale di fabbrica. Ritratti, il giovane Gallino, il vecchio Renzi. E in fondo, il doping della geopolitica, la nuova guerra fredda. Putin a Obama, nuove armi contro lo scudo della NATO. Infine, la CGIL prepara il referendum per abrogare il Jobs Act. In Puglia, reddito di dignità, ma non per tutti. E le comunali, elezioni a Roma, scalda i motori il partito del Giubileo. Allora, passiamo alla stampa, per esempio. Immagine è, cos'è questa? Londra, penso, sì, è dedicata al rischio delle città marittime di finire sott'acqua, infatti il titolo è così, le città rischiano di finire sott'acqua, c'è questa immagine in cui fa vedere cosa succederebbe
con... non è una città marittima.
Infatti però questo allora va bene anche fluviali, però è Londra, c'è anche scritto. Ecco Londra. E quindi l'immagine che ci fa vedere cosa succede con più 2 gradi di media e con più 4 gradi di media. E insomma, non so perché in questo momento si ritira fuori, insomma, questa vecchia storia che, di cui se ne parla da anni e anni, sicuramente da quando io ho visto i Natali, che appunto si parla del pericolo delle città di essere sommerse causa riscaldamento globale. Comunque, poi, lavoro e produzione, segnali di ripresa, al via il polo high-tech, il premier, 1,5 miliardi in 10 anni per trasformare l'area Expo. Poi tocca ai politici il taglio della spesa. Infine, Firenze, il Papa, stop all'ossessione del potere. Due occhielli sulla destra, retroscena, Rouhani in Italia, Israele, Renzi sia coerente. Fare impresa e servire il bene di tutti. E poi, corruzione di un magistrato, Campania, indagato De Luca, il governatore PD coinvolto nell'inchiesta sul capo della sua segreteria. E il buongiorno di Massimo Gramellini dal titolo La Verità. Allora, passerei a Il Sole 24 Ore, che non c'è in questo luogo. Eccolo qua. Il Sole 24 Ore, prima di passare al Mattino, al giornale locale di Padova, e quindi al via il bonus fiscale per marchi e brevetti, opzione entro fine anno, interpello in attesa di istruzioni. E anche in Italia debutta il patent box, possibile scegliere il regime di tassazione agevolato. Poi l'articolo di fondo, l'out-out di Londra, inutile rischio di uno strappo con l'Europa, legge di stabilità, crescita e welfare le due priorità. E in giro, lab della ricerca nei piani del dopo Expo, Renzi pronti 1,5 miliardi. E ancora dopo Expo 2, un meccano da costruire, dopo Expo 3 senza perdere tempo e denaro. L'analisi, mossa giusta, ma ora serve chiarezza. IMU imbullonati, lo stop non sarà retroattivo, con tante paletti del governo. E in fondo, quando il lusso accende la solidarietà, vabbè, per fortuna. E poi l'immagine dedicata a, diciamo, il patrimonio immobiliare, infatti ci sono due signori con davanti un po' di casette disegnate, il catasto a metri quadri va verificato sul campo. E quindi, uno, dai vani ai metri, due, la sul campo, e tre, correggere si può. No, dai vani, Francesco mi suggerisce divani, ma vuole portarmi sulla cattiva strada. Ma abbiamo anche il mattino, eccolo qua. E allora passiamo a il mattino, la prima pagina del mattino. Allora, in rilievo, risalto, come ieri, per chi ha ascoltato la rassegna stampa anche ieri mattina, l'assassino ha lavato via il sangue, omicidio all'Oasi, agguato premeditato, un padre l'avevo messo in guardia. Non si capisce bene un padre cosa voglia dire. Comunque si sta parlando, per chi non lo sa, di un detenuto che era fuori galera con un permesso lavorativo ed è stato, insomma, assassinato anche abbastanza brutalmente. Comunque, sì, certo, era un prete. Il padre, mi suggerisce il mio co-conduttore. Poi, no, ma mi fa ridere perché un padre, non so, un padre, vabbè. Poi, gli occhielli. Mosca via il numero uno dell'antidoping, il CIO, medaglie a rischio. Poi, le barriere non fermano i migranti. Imprenditore a Legnaro, premiato in comune, colpito da infarto. Orco, poveraccio. Neanche in tempo per godersi il suo premio. Ma magari non è morto, non so. Il negozio Disney, Topolino chiude, licenziati i dipendenti. E saranno contenti i figli dei dipendenti. Poi, grazie giudice per mio figlio, ancora in coma. Andrea Furlan ferito alla testa durante una rapina. 22 anni a Silvestrin e ai due complici. E si sta parlando di Este, di un tentato rapimento. Poi, proposta in regione, Forza Italia, l'USL inglobi il Policlinico. E infine, in fondo, Marzano, ignoranza o censura? La filosofia, il mio non è un libro gender, il sindaco lo legga. La sala vietata dal comune, l'intervista. Caspita, ho visto, a proposito di questo, finire Bitonci, per questo motivo, addirittura su le prime notizie dei quotidiani, insomma, di tiratura nazionale, per esempio Il Fatto, La Repubblica. Insomma, Bitonci è capace di far parlare di sé nel bene e nel male. E quindi, diciamo, finite la lettura delle prime pagine. E adesso un breve intervallo musicale. Cosa potremmo mettere? Roger Royer Jazz Fan, Dexter Gordon. We'll be right back. Allora, eccoci, siamo tornati. Adesso appunto cominciamo con le notizie di carattere locale. In realtà leggerò un paio di notizie più che altro di carattere regionale. Come non so, i nostri assidui e fedeli ascoltatori avranno notato questo cambio. Di solito è Francesco che legge le notizie locali, ma ho avuto un attimo di difficoltà e quindi prendo io il suo posto. E poi invece, comunque, non preoccupatevi che lui appunto tornerà. E quindi, commissariate le 7 ATER, torna la paga da 3.000 euro. Ricordo, per chi non lo sapesse, che ATER è l'ente regionale per l'ente regionale per le case delle case popolari, insomma quello che sostituisce l'ex GESCAL. E allora ATER si cambia strada, arrivano 7 commissari con indennità di 3.150 euro al mese. E i CDA sono azzerati. 5 hanno le tessere della Lega, 1 di Forza Italia e 1 è un dirigente della regione. Dopo aver approvato la riforma la scorsa legislatura, ieri la giunta Zaia ha imposto la svolta con la delibera presentata dall'assessore dell'edilizia pubblica Manuela Lanzarin. Dopo una breve discussione, gli assessori hanno deliberato il commissariamento delle 7 aziende territoriali che gestiscono gli alloggi pubblici di edilizia residenziale. Diamo così avvio a quell'operazione di riorganizzazione degli enti strumentali proposta dalla Giunta come priorità. Talmente tanto una priorità che le case popolari, questo ovviamente non c'è scritto sul Mattino, lo aggiungo io, che le case popolari restano chiuse da sistemare o vengono messe in vendita. Il commissariamento straordinario delle 7 ATER provinciali ci consente di traghettare la gestione del patrimonio pubblico abitativo, che in Veneto conta 41.896 alloggi in proprietà diretta e 4.700 alloggi di proprietà dei comuni, verso l'attesa riforma. Questi i nomi dei nuovi commissari che rimarranno in carica un anno, sostituendo presidente, CDA e direttore generale. A Belluno, Giovanni Puppato, già presidente dell'ATER Dolomitica a Padova, l'avvocato Gianluca Zaramella di Ponte San Nicolò, a Rovigo e vabbè eccetera, insomma i nomi vengono presto dimenticati. E allora saltiamo il pezzo appunto dei nomi e alla fine. Dei 7 commissari l'ingegner Patti è l'unico dipendente regionale, in passato diretto l'edilizia abitativa dell'amministrazione regionale e Patti sarà a Venezia. E come prevede la legge non percepirà alcun compenso aggiuntivo per il nuovo incarico. Gli altri commissari, di cui 3 esterni, percepiranno il 70% della diaria spettante ai consiglieri regionali, vale a dire 3.150 euro al mese. A loro spetterà il compito di proseguire il piano. Deliberato dalla regione nella precedente legislatura, che interessa 19.595 alloggi vetusti e deteriorati, al fine di investire ricavato nella manutenzione e nella riqualificazione del patrimonio esistente, commenta l'assessore Lanzarin. Il recupero degli alloggi di edilizia pubblica rappresenta uno dei cardini delle politiche di welfare a favore delle classi più deboli, in particolare anziani, giovani e famiglie numerose. Ai nuovi commissari chiediamo un monitoraggio puntuale e attento della domanda sociale e delle disponibilità abitative, con l'obiettivo di impostare una nuova politica della casa ispirata da criteri di equità sociale, di trasparenza nelle assegnazioni e di valorizzazione delle risorse pubbliche. Ecco, allora, una tale equità sociale che abbiamo visto nella nostra bella cittadina, come i criteri per l'assegnazione delle case popolari, ma non solo, anche per gli asili nido, vedono assegnati un sacco di punti rispetto al totale necessario per avere un'assegnazione, assegnati in base agli anni di residenza nella città, e quindi questo proprio di equità sociale non si tratta. E anche per quanto riguarda il programma di alienazioni, che ci dicono essere dovuto per ottenere, per prendere dei soldi da poi reinvestire nella manutenzione di altri alloggi, lo sappiamo benissimo, lo viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni, che questo è proprio ciò che non avviene, cioè le case vengono vendute e quelle da in cui fare manutenzione restano chiuse e restano a pezzi. E quindi un'altra notizia regionale: Zaia nel 2018 sarà Salvini a sfidare Renzi e noi non vediamo l'ora. Il leader del centrodestra che nel 2018 sfiderà Renzi si chiama Matteo Salvini. La stagione di Berlusconi è chiusa per sempre. Luca Zaia non ha dubbi. Due giorni dopo la grande kermesse di Bologna, che ha assegnato alla Lega la leadership dell'opposizione, il governatore del Veneto mette a tacere ogni sua ipotesi di candidatura. Credo che Salvini abbia assolutamente i numeri per governare. Per quello che mi riguarda, sono fantasie create ad arte. Cosa? Io sono impegnato con i veneti, abbiamo fatto una bella campagna, un bel progetto di governo che porteremo fino alla fine. Lo scambio di cortesie fino a quando durerà? Tra Salvini e Zaia molti osservatori rivedono lo stesso film mandato in onda da Bossi e Maroni. Umberto, il leader assoluto della piazza, protagonista della battaglia persa per l'indipendenza della Padania e dell'accordo con Berlusconi, mentre Maroni ha mantenuto un profilo ministeriale guidato prima il welfare e poi gli interni, fino a diventare presidente della Lombardia con una... Vabbè, insomma, chi se ne frega. Vabbè, niente di così interessante. Comunque, sembra che appunto Zaia faccia un passo indietro, cioè un passo indietro a livello proprio di elezioni. Poi sicuramente resterà un personaggio pubblico e alla ribalta dei rotocalchi, però comunque, diciamo, manda avanti i giovani. E adesso qualche altro secondo di... musica. Mm-hmm.
E torniamo in diretta, torniamo sempre a parlare di cosa succede in città, come cantavano...
Scusatelo, poverino, lui che non è stato presente,
sì,
non
a me,
può...
in città è a Mestre, però...
Non può sapere che prima... No, perché tu hai detto torniamo sempre a parlare di cosa succede in città, invece prima abbiamo parlato di cosa succede in regione, ma tu ovviamente non lo potevi sapere.
Com'era la canzone? Cioè, di chi era la canzone?
La canzone di chi?
Cosa succede... Cosa succede in città?
Non lo so.
Vabbè. Allora, nell'ultimo trimestre...
Ditecelo voi se lo sapete, cari ascoltatori.
Lievitati del 13%. Questa torta di fatturato è quella di Save, che brinda il risultato fiducia sull'alta velocità. Abbiamo individuato il percorso, stiamo lavorando in stretta collaborazione con Ferrovie e Ministero delle Infrastrutture per portare la stazione dell'alta velocità in aeroporto. E poi li fanno volare i treni. Vedo un atteggiamento positivo e di collaborazione. Enrico Marchi, presidente di Save, ha da qualche minuto lasciato il consiglio d'amministrazione che ha approvato i conti della società che gestisce quattro scali: Venezia, Treviso, Verona e Brescia. E sulla realizzazione della fermata TAV al Marco Polo si dice molto fiducioso. Ieri il gruppo Save ha presentato i conti. I primi 9 mesi dell'esercizio in corso segnano un fatturato in crescita a 125,2 milioni di euro, in aumento dell'8,8% sullo stesso periodo 2014. Un EBITDA salito, cos'è un EBITDA? Salito a 56,5 milioni, un EBIT a 40... Beh, non so di che cazzo stiamo parlando comunque. Quello è dovuto principalmente...
Allora passa notizia!
No, vabbè, passo, taglio il pezzo con le cifre.
Vai.
Questo è dovuto principalmente agli investimenti realizzati nel periodo pari a circa 66 milioni di euro. Il presidente Marchi si dice pronto ad esportare il modello Venezia-Treviso anche a Verona. Ma io mi domando e chiedo, ma alla fine, un buon motivo per fare l'alta velocità sarà mica che il patron di una ditta fa degli utili, insomma, non è una cosa di interesse nazionale, a quanto pare sì, dal momento che se lui dice che è un buon affare perché ci guadagna dei soldi, allora l'alta velocità dovrebbe essere dipinta a tinte meno fosche, che tra l'altro poi non si capisce che cazzo serve l'alta velocità tra Verona e Venezia, dal momento che anche fossimo favorevoli a treni che vanno velocissimo, in quella tratta lì è praticamente impossibile tirarli come si deve, tant'è che per andare più veloci dei regionali hanno rallentato i regionali e fatto dare ai regionali la precedenza ai frecce. In questo modo hai quei 10 minuti di stacco tra i frecce e i regionali, che sennò non ci sarebbero neanche. Ayer arriva un segnale positivo. Dal vertice Roma emerge l'impegno per una riapertura o subentro ai cinesi. Quindi la Cina è vicina anche a Campodoro, ritorna la fiducia per una soluzione positiva della vicenda Ayer di Campodoro. È stato l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico di ieri pomeriggio a dare speranza ai 102 lavoratori di Ayer, ancora in presidio permanente, di fronte ai cancelli della multinazionale cinese dei frigoriferi, chiusi i primi di ottobre. Posso fare una battuta?
Falla, falla.
Ma è normale che un'azienda di frigoriferi d'inverno, insomma, chiuda, no? Presenti all'incontro, oltre ai delegati sindacali di FIM CISL e FIOM CGL e di rappresentanti dell'azienda, anche Massimo Ramina e Vincenzo Gottardo, sindaco e vice sindaco di Campodoro. Mattia Losego, delegato per la regione Veneto,
ed ma che cazzo c'è da ridere?
Losego ed Emilia Venturini, consigliere provinciale con delega al lavoro. Fin da subito è stato chiaro che l'obiettivo della trattativa era di dare continuità al sito produttivo, come da noi richiesto, spiega Loris Scarpa, FIOM. Abbiamo ottenuto l'impegno dei rappresentanti della proprietà a rendere possibile un incontro in tempi brevi fra vertici della multinazionale cinese, parti sociali e istituzioni per verificare la possibilità di una riapertura sotto lo stesso marchio o permettendo il subentro di un'altra azienda. Qualora non fosse possibile, la richiesta di ricollocamento reale dei lavoratori è considerata prioritaria. Decisivo, secondo i sindacati, è stato l'interessamento diretto del presidente della Camera Boldrini, una cui lettera destinata al ministro Guidi sarà forse, però qui c'è scritto Giudi, è stata letta all'inizio dell'incontro. Quindi pensate, tra ministri invece di parlarsi, nonostante si incontrano tutti i giorni, si mandano le lettere, un po' come fanno gli adolescenti quando sono in calore. Va bene,
aspetta,
comunque.
Hai finito? No, questa notizia.
No.
Vai, scusa.
No, cioè la notizia l'ho finita, però bisognava anche ricordare, appunto.
Infatti.
Te lo volevi ricordare tu? Ricordo.
No, vai, vai.
Ma ricordo?
No! Non c'entrava, non c'entrava.
No, allora, per chiudere con la notizia, ricordiamo che per chi fosse interessato, giovedì alle ore 9, proprio a Campodoro, ci sarà un'assemblea dei lavoratori autoconvocati che a quanto pare non leggono con lo stesso ottimismo della CISL, della CGIL, del sindaco, del vice sindaco di Campodoro, il compromesso con i patron della Haier, e lanciano un'assemblea preparatoria a insomma una giornata di lotta di venerdì. Quindi per chi volesse andare, l'appuntamento è alle 9 di sera a Campodoro.
E niente, io volevo no, mi hai tolto. Ritorna sulla prima pagina.
Sorriso.
Ah, allora la prima notizia del Gazzettino Nord-Est Padova. Anzi, Venezia era. Aggredito e ferito da un gabbiano mentre cammina, rischio l'infezione.
Chi è aggredito un gabbiano, scusami?
Ma non so, chi è? Romano Spinelli.
Spinelli.
Anzi, è stato aggredito da una magoga in volo, verso mezzogiorno, sulla riva del Tronchetto.
Va bene, allora.
Scusate.
Andiamo alle notizie proprio di Padova, Padova, Padova. E cominciamo con Bitonci, che dopo aver litigato con Patrizia Impresa, dopo aver litigato col Vescovo, dopo aver litigato con la Brunetti, adesso litiga anche con Renzi. Rendite catastali Padova al TAR contro Renzi. Il comune contesta il calcolo che penalizza la città e determina maxi versamenti al fondo solidarietà. Rendite catastali sproporzionate tra i comuni italiani e Padova porta Renzi davanti al TAR del Lazio. Ieri la giunta comunale ha autorizzato il sindaco a presentare il ricorso al tribunale amministrativo contro la presidenza del Consiglio dei Ministri e il suo decreto ministeriale firmato a settembre che penalizza Padova più di tutte le altre città italiane, escluse Milano e Siena, che sono messe peggio sul calcolo del reddito catastale. Lo Stato centrale ha attuato la sua spending review gravando soprattutto sui comuni virtuosi invece di premiarli. Quello di vabbè. Insomma, al di là delle sparate che fa Bitonci, è esemplificativo vedere come quando tagliano su qualsiasi cosa, che sia la casa, la sanità, la scuola, Bitonci fondamentalmente con abile mossa se ne sta, ma poi invece quando vanno ad attaccare quelli che sulle case ci fanno il grano e probabilmente lo votano pure, allora si scaglia come un lancillotto, insomma, di cittadella contro addirittura Renzi, portando il presidente del Consiglio davanti al TAR del Lazio. Va bene, andiamo avanti. E che cosa abbiamo qui? Allora, niente di interessante. Danno, vabbè, questo non c'è. Oh, chiude Disney, dipendenti a casa, l'hai letto tu prima, questo di Disney. La buona scuola offre 730 posti, cosa vorrà dire? Su internet le proposte di assunzione. Inizia ieri la fase C, quella in cui proprio te lo infilano nel del reclutamento con la chiamata dei docenti. Quindi pensate, non è più dare un lavoro, ma la buona scuola, questa entità metafisica, offre posti, come un simpaticone prende e offre lavoro ai disgraziati per spirito compassionevole. Va bene, questa non la leggo neanche, quindi passiamo direttamente alla Prandina, dove nasce il villaggio. Via le tende, arrivano le casette. I primi materiali in vista dell'allestimento delle nuove casette prefabbricate sono stati scaricati ieri mattina nell'area della Prandina. Cominciano così i lavori che trasformeranno il centro d'accoglienza dell'ex caserma di Via Orsini da Tendopoli in un villaggio di casette prefabbricate più solidi e più confortevoli, e anche per l'inverno magari un po' più calde.
Ma è perché arriva Natale, no? Le classiche casette natalizie le addobberanno anche.
Ma sì, però io non capisco una cosa. Ma io non sono mai entrato dentro la prandina, ma è un ex caserma, no? Dammi un segno di vita.
Certo.
È un ex caserma, quindi vorrà dire che nei suoi tempi d'oro ci avrà vissuto della gente in questa ex caserma, no?
Beh, a parte che nelle caserme ci abitano, per forza.
Allora perché li devo far vivere nelle tende?
No, ma caserme? Non era un'affermazione, era una domanda.
Beh, una caserma, insomma, è una caserma.
È una caserma.
Cioè, cosa serve una caserma? A stipparci un sacco di sbirri o militari che siano? E quindi io non capisco perché...
Ma probabilmente è tutta diroccata, capito? Cadono
invece,
pezzi,
invece
rischiano...
Invece di spendere soldi per le casette, vabbè. La disavventura di un pensionato, si dimentica la pistola al ristorante, denunciato. La disavventura è il fatto che un pensionato possa andare in giro armato, comunque. Che poi ci vede anche male, la cataratta, lo strabismo, rischia di fare danni. Vabbè. Non c'è più niente da leggere, no? Io non leggo più.
Non lo so.
Da te.
Ero arrivato fino lì a segnare.
Ah, morsa da un cane mentre passeggia, se ti interessa.
Come il piccione alla fine. Potremmo metterli in contatto, così hanno qualcosa di cui parlare.
Il proprietario dell'animale ha fornito generalità false. La donna è stata medicata all'ospedale.
Basta.
Dai, allora sto zitto.
Bene.
E metto su una canzone. Too good, too bad, they said bad.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
E allora, ritorniamo in diretta, sono le 9:46 e cominciamo con le notizie di carattere nazionale. Allora, partiamo con una, diciamo, più che una notizia, è una breve, abbastanza breve, insomma, analisi tratta da InfoOut, che insomma ci racconta di un po', a parer loro, di dove sta andando il governo Renzi e a chi fondamentalmente si rivolge. E quindi, legge di stabilità 2016, una finanziaria su misura per i solvibili. La legge di stabilità 2016 proposta dal governo Renzi si conferma nel solco della costruzione da parte PD di una identificazione tra il futuro partito della nazione e una parte ben specifica della società italiana, quella parte che potremmo definire composta dalle figure sociali solvibili, proprietari di casa, lavoratori a tempo indeterminato, impiegati in posizioni medio-alte del settore pubblico, piccoli imprenditori. Oltre che naturalmente dai padroni del vapore, dal goto del capitalismo italiano, che Renzi cerca, sempre più con successo, di contendere e strappare all'ex egemone Forza Italia. Mentre il quadro politico a destra va sempre più radicalizzandosi sulle posizioni di Salvini, mentre nasce Sinistra Italiana e i grillini si attestano su numeri mai raggiunti prima, però, almeno sui sondaggi, l'esecutivo sembra cercare di farsi strada al centro, vedendo nei moderati, un tempo soggetto cardine delle proposte politiche del centrodestra, il nuovo perno della propria base sociale.
Comunque dicevo, cioè, è figo essere appellato come il signore del vapore, no? Che lo dicevi prima. Cioè, un bel titolo, il signore del vapore.
Sì, no. Il padrone del vapore.
Ah, il padrone del vapore.
Sì, ma come prima sul giornale si parlava del re del... Vabbè, non mi ricordo. Lo stesso, allora...
Posso leggere un aggiornamento su Twitter? Vai. E questo arriva da ADN Kronos. C'è tutta questa polemica di una donna che ha immerso il figlio di tre mesi dentro un lago ghiacciato, e lei si è giustificata con fa bene alla salute. Io volevo spezzare una lancia in favore di questa responsabilissima madre. Poi andrà avanti adesso.
Perfetto. Ma come è venuto a saperlo il mondo?
Il mondo, non so, c'era un giornalista nei paraggi probabilmente.
Buono. E allora, quindi appunto dicevamo, i grillini vanno sempre più su e i moderati, una volta del centrodestra, vabbè, i moderati...
No, scusate, però Twitter oggi è scatenato.
Una volta appartenenti al centrodestra, cioè mira del centrodestra, adesso invece mira del quello che si chiama centrosinistra. Comunque, il progetto di quella che è la vecchia finanziaria dovrebbe arrivare alla Camera una volta esaminato dalla Commissione Bilancio del Senato. Abolizione dell'IMU e della TASI sulla prima casa sono i nuovi 80 euro renziani, una misura sicuramente gradita da chi possiede un'abitazione, ma che proprio per questo non di nessuna utilità chi una casa non ce l'ha e non può permettersela. Viene prolungata artificialmente la bolla del Jobs Act attraverso la concessione di fondi per le assunzioni a tempo indeterminato, che però sappiamo bene come in presenza del nuovo contratto a tutele crescenti valgono a poco, se non a permettere al governo di parlare di una ripresa dell'occupazione che non si sposa con alcun dato reale di lungo periodo e che non modifica in alcun modo i numeri della disoccupazione. Riguardo a questo poi voglio leggere un articolo del Fatto Quotidiano, comunque... In compenso la rapina chiamata canone Rai, vabbè, qua parla del fatto che appunto viene integrato nelle bollette dell'Enel, quindi ragazzi state attenti, se non volete pagare il canone Rai dovete fare un'autodichiarazione che non possedete una televisione, perché sennò vi vengono addebitati automaticamente nelle bollette dell'elettricità. E quindi parlano appunto del fatto che la lotta all'evasione è un tema puramente retorico da parte del governo. La parte dell'ex finanziaria riservata al fondo per le nuove povertà non può che essere vista come un'elemosina ridicola nei confronti delle migliaia e migliaia di persone che faticano ad arrivare alla fine del mese. 600 milioni per il 2016 e 1 miliardo dal 2017 non sono assolutamente in grado di arginare un esplosivo mix di disoccupazione e indebitamento, dato che non si trova alcun rilancio dell'edilizia popolare né un finanziamento su temi come istruzione e sanità che non sia di bandiera, come quello per i nuovi 500 docenti universitari assunti e alcuni fondi riservati ai medici specializzandi. Cioè, Scusate. Il problema, come al solito, è nel capire dove si taglia rispetto a quanto si aggiunge. È da notare come ci siano 5,8 miliardi di euro che il governo reperirà attraverso la spending review, che al momento non è stata ancora sviscerata precisamente nella sua composizione. Le recenti polemiche rispetto ai tagli alla sanità tra governo e regioni sembrano però essere anticipatrici di una delle possibilità prevalenti, ovvero che la questione della salute possa essere utilizzata per fare cassa attraverso la retorica delle prestazioni inutili e dei sistemi da razionalizzare nell'unico modo conosciuto, cioè tagli lineari. In sostanza, una legge di stabilità che sembra accentuare ulteriormente il ritiro dello Stato dal finanziamento del welfare nei confronti dei più bisognosi, in favore della creazione di una spinta al consumo tutta a favore di quei ceti benestanti che costituiscono il nuovo nucleo dell'elettorato renziano. Una dimensione che apre così prospettiva a un lavoro politico capace di rispondere attraverso percorsi di lotta finalizzati all'aumento del costo sociale delle nuove povertà, all'ulteriore attacco neoliberista portato avanti dal governo. E quindi passiamo subito a, appunto, a vedere un po' di dati, come il Fatto è molto bravo a fare, riguardo appunto a queste nuove assunzioni conseguenza del Jobs Act. E quindi titolo: lavoro a settembre frena nei contratti, meno 1680, e domina ancora il precariato.
Ma beh, se l'OCSE dice che sono aumentati...
ma infatti adesso andiamo a vedere un po', il Fatto ci fa capire quali sono le percentuali, e soprattutto il fatto che da un lato questi nuovi contratti in realtà sono passaggi tra contratti a termine a contratti a tempo indeterminato, che poi non sono più contratti a tempo indeterminato ma sono contratti a tutte le crescenti, e come...
sono comunque contratti a tempo indeterminato.
E poi come c'è un boom, cioè non un boom, continua a crescere, continuano a crescere l'utilizzo dei voucher. E allora, frenano i contratti e il precariato continua a farla da padrone. A settembre i rapporti di lavoro sono diminuiti di 1680. Ad attestarlo sono i dati dell'osservatorio sul precariato dell'INPS, confermando così i numeri non esaltanti dell'Istat, che a settembre davano sì atto di un calo dei disoccupati, meno 35.000, ma allo stesso tempo rivelavano una flessione degli occupati, meno 36.000, e un aumento degli inattivi, cioè le persone che non hanno un lavoro e neanche lo cercano. Di cui io sono un'ottima rappresentante, anche una persona qua alla mia destra che è
non
silenzioso.
Sono io sono una lacra e solerte lavoratore.
Esatto. D'altra parte bisogna dire che se si somma settembre ai precedenti 8 mesi dell'anno, il saldo rimane positivo, più 599.000. Ma a fare la parte del leone sono ancora quelli a termine, che si attestano al 77%. Questo dato, unito all'inarrestabile ascesa dei voucher, inarrestabile, fornisce il quadro della dimensione della precarietà nel nostro paese. Nel dettaglio, secondo i dati IMSS, a settembre si sono registrate 495.000 attivazioni di contratti contro 497.000 cessazioni. Vabbè, la differenza appunto è questo meno 1.680. Ma se si allarga l'orizzonte a tutto l'anno, il dato diventa positivo. Beh, questo l'abbiamo già detto. Ciò che è rilevante, sottolinea l'istituto, cioè l'INPS, è il confronto con l'analogo valore per l'anno precedente, pari a 310.000 unità. Il miglioramento è dunque prossimo alle 300.000 unità. Tutto vero, ma resta il fatto che su quei 600.000 rapporti di lavoro il 77% sono a termine. Vabbè, questo l'abbiamo già detto. Quindi gli 1,8 miliardi spesi per il bonus contributivo nel 2015, che sono stati confermati con altri 800 milioni nel 2016, non hanno inflitto un colpo mortale alla precarietà, anzi, anche se grazie alla spinta della decontribuzione il contratto a tempo indeterminato ha fatto passi in avanti. Nei primi 9 mesi il numero di assunzioni stabili sono aumentati rispetto al 2014 del 34%. Ma ben guardare, questi dati non significano nuova occupazione, bensì soprattutto trasformazione di vecchi contratti precari in stabili. Infatti i nuovi rapporti a tempo indeterminato al netto sono quasi 500.000, di questi le trasformazioni riguardano 370.000. Si tratta del 79% del totale. Tra l'altro, la retribuzione media mensile dei nuovi contratti stabili si abbassa dell'1,4%, quindi stipendi più bassi. In questo mosaico che conferma il lavoro a termine come la regola in Italia, bisogna poi incastrare la continua ascesa dei voucher, i buoni lavoro usati per retribuire il lavoro occasionale. E non a caso lo stesso presidente dell'INPS, Tito Boeri, aveva definiti la nuova frontiera del precariato. Quindi nel 2015 siamo arrivati a 81,3 milioni di voucher venduti, con un aumento del 70%, con punte del 99% in Sicilia e dell'87% in Puglia. E infine chiudiamo dicendo che appunto è un'impennata incoraggiata dallo stesso Jobs Act, che ha alzato da 5.000 a 7.000 euro annui il tetto di reddito cumulabile con questo strumento.
E di fronte a tutto questo, che dovrebbe farci anche scoraggiare, noi invece non dobbiamo farci scoraggiare, perché c'è una notizia che risolleva il morale un po' a tutti quanti noi. Cioè, abbiamo visto venerdì come si sia creata la sinistra delle libertà, comunque questo nuovo polo della sinistra, dell'ala sinistra del PD che si scollega dal PD e, per creare un nuovo partito di sinistra. Sel crea un nuovo partito di sinistra e anche Rifondazione Comunista parte con la costruzione del quarto polo. Quindi
qua ci vorrebbe un jingle con l'applauso, con gli applausi.
Non si lo merita.
Clap, 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 clap.
Allora, vabbè, comunque su quello che leggevi tu, allora leggo una notizia anche io. Allora, vediamo dove partono i soldi. Renzi, dopo l'Expo, un centro tecnologico. Investiremo 1,5 miliardi in 10 anni. Il Premier, quindi, vuole dire 150 milioni all'anno. Il Premier, saranno 1,600 i ricercatori coinvolti nel progetto, e tira la volata alla candidatura a Milano del commissario Sala. Grazie Beppe, ma non posso dire di più. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, presentando al Piccolo Teatro di Milano il progetto del governo Human Technopole Italia 2040 per il dopo Expo, ha indicato l'area fieristica come centro mondiale per genomica e big data. Ci sono 12-15 grandi iniziative al mondo su questi temi, ma nessuna di esse è interdisciplinare e mette l'uomo al centro. Per questo obiettivo devono collaborare pubblico, privato, centri di ricerca e start-up. Quindi gli ingredienti da queste poche parole di Renzi ci sono tutti per un'altra gigantesca cazzata. Secondo Renzi il centro dovrebbe impiegare 1,600 persone. Lo Stato, ha assicurato, è pronto a investire 150 milioni all'anno per i prossimi 10 anni. Il simbolo di un nuovo umanesimo, la definizione prima di precisare, non immagino questa come un'area dove trasferire più prestigiosi immobili, ha precisato. Il progetto, presentato con il demanio, è serio e rigoroso, ma non ha il respiro internazionale che Milano merita. Pensiamo che quell'area debba avere un forte valore scientifico e culturale, ma solo non solo dei federal building. E ancora, dal Consiglio dei Ministri di venerdì siamo disponibili a metterci risorse ed energie. Saranno contente tutte le università che non possono più assumere ricercatori perché non ci sono i fondi. Saranno contenti gli enti per il diritto allo studio, che non possono pagare le borse di studio o assegnare gli alloggi, a sapere che però nel 2040 i soldi che potevano andare a finanziare l'istruzione sono andati andranno in un polo di ricerca enorme, che però mette l'uomo al centro, va ricordato. Con 1,600 persone che ci ricercano, non si capirà bene chi sono, se nuovi assunti, se quei pochi che andranno all'università nel 2040 ci saranno rimasti. Comunque, questa è la sparata di Renzi, che da qui al 2040 fa tempo a cambiare versione un centinaio di volte. Bene, andiamo con una pausa musicale. Vuoi leggere qualcosa? Pausa. Thank you.
Allora, ritorniamo a leggere le notizie, sempre di carattere nazionale e internazionale, e anche se fino adesso di internazionale non c'è stato nulla. Comunque, abbiamo parlato poco, giusto prima della pausa musicale di Expo, e allora leggo questo articolo su da Operai Contro, che parla sempre di Expo. Allora, così non si può andare avanti.
Oh, finalmente, è caso di dirlo.
Allora, io me ne vado. Ti arrangi?
Ce l'hai con me o con il nostro
con
amico?
Te, con te.
Cosa ho fatto io?
Mi dai del fastidio mentre cerco di leggere le notizie.
Ah, scusa.
Allora. Scusate, potresti anche
è colpa mia questa.
No, non è colpa tua, però potresti anche intrattenere mentre io tossisco o muoio.
Racconto la barzelletta.
Vabbè, la prossima volta sì. Allora, carta di Milano, come affrontare, tra virgolette, la fame nel mondo senza rinunciare ai profitti? Critica il documento dell'Expo di Milano. L'Expo di Milano ormai è alle spalle con tutti i suoi lasciti. Lavoratori sfruttati e senza più un lavoro, un immenso territorio cementificato e speculato, soldi pubblici sprecati, infine la Carta di Milano, il documento conclusivo dell'esposizione universale, il lascito immateriale per le generazioni future, come è stato pomposamente chiamato il documento dei fautori e sostenitori Expo 2015. Il potere borghese si regge sulla persuasione, che si basa su tante strategie. Una di queste consiste nell'ossessionare con delle notizie, creando una sorta di assuefazione per le stesse, per poi ignorare totalmente un avvenimento come nulla fosse successo. Le persone sono abilmente guidate nei loro pensieri. È così che si sostiene il potere. La vicenda dell'Expo 2015 non fa eccezione, anzi, le borghesie mondiali hanno dispiegato tutte le proprie capacità persuasive per convincere l'opinione pubblica mondiale dell'importanza dell'evento. Alla vigilia dell'esposizione, i mezzi di comunicazione di massa avevano pubblicizzato la Carta di Milano come la più importante eredità di tutte le esposizioni universali, perché avrebbe rappresentato un impegno solenne, questo è virgolettato, un impegno solenne per risolvere il più grave problema dell'umanità, la fame nel mondo. Questo avveniva contemporaneamente all'emersione degli scandali sulle infiltrazioni mafiose sull'Expo, come a sottolineare il concetto. D'accordo, ci sono tante cose che non vanno, ma il fine dell'esposizione è nobile, nutrire il pianeta, appunto. Dall'inaugurazione dell'Expo, la Carta di Milano è stata sempre meno pubblicizzata. Sicuramente sono in pochi a conoscere la sua esistenza, eppure sarebbe stato il documento ufficiale con il quale le borghesie mondiali si impegnavano ad affrontare un problema spinoso, l'accesso al cibo per tutti gli abitanti del pianeta. Solo nei giorni che hanno preceduto la chiusura dell'esposizione i telegiornali hanno accennato l'esistenza del documento ufficiale dell'Expo, ma i contenuti sono stati trascurati. Chiaramente, dopo che ci hanno fatto due palle così di pubblicità sul successo dell'Expo, adesso nessuno ne parla più. Le leggi della persuasione occulta impongono di ignorare l'avvenimento. Controinformare però significa andare controcorrente. Per questo, ostinatamente, mi sono deciso di analizzare la Carta di Milano in modo molto critico, ma privo di pregiudizi. E quindi, insomma, a seguito c'è appunto una sintesi sulla carta con commenti al seguito, e invito ad andare a leggerlo, perché effettivamente, come lui dice, io di questa carta la Carta di Milano di riassunto dell'Expo non ne sapevo l'esistenza, e quindi ha proprio ragione questo lettore e scrittore di Operai Contro. Sempre da Operai Contro prendo questa notizia, due notizie che riguardano il mondo del lavoro. Caserta, crisi Firema, sospeso delegato Fiom CGL, dipendenti bloccano la strada. Protesta a Caserta dei lavoratori della Firema, azienda che produce carrozze ferroviarie con stabilimenti anche a Milano, Spelle e Tito, acquistata nel luglio scorso dalla Newco TFA, formata dalla multinazionale indiana Titagar e dalla società napoletana Adler. I dipendenti hanno dato vita a uno sciopero improvviso, bloccando anche la strada dove sorge il sito, in risposta alla decisione della direzione aziendale di sospendere per 6 giorni il delegato della Fiom CGL Giovanni Ianiello, un provvedimento che per i lavoratori sarebbe propedeutico al licenziamento. La sospensione del delegato sindacale è stata disposta dopo lo sciopero degli straordinari realizzato sabato scorso, proclamato per protestare contro il mancato ricorso per il lavoro straordinario a quei 160 dipendenti che dopo l'acquisizione della Firema sono rimasti fuori dagli organici. Durissimi i sindacati dei metalmeccanici che in una nota congiunta firmata dai segretari casertani di Fiamme CGL, Wilm e Fim CISL parlano di atto gravissimo e chiedono che la direzione applichi gli accordi di luglio e ripristini un clima propositivo. Un clima propositivo, insomma, quello che c'è da qualche tempo a questa parte nel mondo del lavoro. E infine, sempre da Operai Contro, Isochimica di Avellino, un crimine pari a quello di Casale Monferrato. All'Isochimica c'è stata una strage di operai, oggi doveva iniziare il processo ma è stato subito rinviato, vi chiedo di ripubblicare un articolo apparso su Contro la Crisi il 24 ottobre e appunto poi riportano l'articolo di Contro la Crisi. Si terrà il prossimo 10 novembre la nuova udienza preliminare del maxi processo sull'Isochimica di Avellino, appena cominciato. Tra gli operai c'è un moderato ottimismo, il pericolo della prescrizione tuttavia non è del tutto da scartare e per scongiurarlo servono la mobilitazione e la pressione dell'opinione pubblica. Anche se non si è conquistato il clamore del caso Eternit, l'Isochimica è un altro buco nero nella triste vicenda dell'amianto in Italia. Ci avete rovinato per il profitto, dopo 30 anni pensavate di farla franca, si leggeva su uno dei cartelli affissi dagli ex operai dell'Isochimica davanti al centro sociale Samantha della Porta di Avellino, dove pochi giorni fa davanti al GUP Fabrizio Ciccone si è tenuta l'udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio di 29 persone per reati che vanno dall'omicidio colposo plurimo al disastro ambientale doloso. Malati di cancro per colpa delle ferrovie dello Stato e grazie per questa mattanza, vergognatevi di esistere, si leggeva su un altro cartello. Per il momento sono 20 gli addetti morti nel corso degli anni per patologie contratte dall'esposizione all'amianto, ma il timore è che si tratti di un bilancio provvisorio. Grattavamo l'amianto a mani nude e senza alcuna protezione, raccontano i lavoratori. L'Isochimica, ancora di più rispetto a Casale Monferrato, l'amianto lo ha sparso in tutto il territorio. Si stima che solo nell'area aziendale che sorge a poca distanza dalla stazione di Avellino e quindi in pieno centro abitato ci siano 2200 tonnellate di amianto. Lo smaltimento consisteva nel deporre sacchetti di nylon pieni di polvere del pericoloso minerale appena sotto il primo strato di terra, sia all'interno dell'azienda sia, come si spera che accerteranno le indagini, in molte discariche improvvisate nel territorio. Un libro, Il silenzio nella polvere, racconta questo scempio. Alla richiesta di costituzione di parte civile, non a caso, si sono presentate molte associazioni come Lega Ambiente, AIEA, Libera. Tra i reati c'è anche quello di falso in atto pubblico e omissione in atto di ufficio. Vabbè, insomma, poi continua, insomma, ripercorrendo un po' la vicenda. E quindi, insomma, appunto, questa notizia era per dire che oggi doveva esserci la prima udienza e invece è stata subito rinviata.
Tocca a me?
Sì, sì.
Allora, volevo leggere una notizia che in realtà leggerò dopo, perché la leggo insieme a delle altre più pertinenti. Adesso leggiamo una notizia che invece ci parla di lavoratori, di quella classe di lavoratori incollocabili, perché non si capisce se siano lavoratori pubblici o privati, quindi se stanno simpatici a Brunetta o meno, sono i lavoratori di Roma Capitale, delle municipalizzate, che appunto adesso, dal momento che non ci sono più picci, non sanno bene che ne sarà di loro. Allora, leggiamo questo articolo, tra l'altro, nota interessante, tutti i giornali di oggi partivano con la ripresa dell'industria in Italia, il boom in percentuale, il rialzo, tranne uno, proprio il Sole 24 Ore, che invece parlava di frenata, benché ci sia un più 5,6% nella produzione industriale, comunque, vista non in maniera locale, ma in maniera un po' più generale, questo tasso di crescita rappresenta di fatto una frenata, almeno per il Sole 24 Ore, che tecnicamente si dovrebbe occupare di quello. Va bene, leggiamo questo articolo vergato da Laura Di Pillo. Tronca incontra i sindacati, venerdì la lista delle priorità e lunedì al via i tavoli per Roma. L'incontro è stato interlocutorio, adesso non pensiamo subito male, ma il cambio di passo è evidente. Il commissario del Campidoglio Francesco Paolo Tronca accelera. Oggi ha incontrato per oltre due ore i sindacati romani, CGIL, CISL, UIL di Roma e Lazio. Tronca ha chiesto di indicare entro venerdì le loro priorità per far partire il tavolo di concertazione già da lunedì. Non solo il contratto decentrato e salario accessorio dei 24.000 dipendenti del Comune di Roma, ma anche l'organizzazione del giubileo e il destino delle aziende municipalizzate. Queste le urgenze in cima alla lista che i confederali di Roma e Lazio indicheranno al commissario. Sarà Yolanda Rolli, il subcommissario vicario di Roma, che non è il subcomandante, il subcommissario, a capo del team che si occuperà delle vertenze sindacali, con altri due subcommissari, Ugo Taucher e Pasqualino Castaldi, secondo quanto riferito dai sindacati. È stato un incontro in cui il commissario si è presentato, ha presentato anche la squadra con cui collaborerà. Mi sembra una rottura con il recente passato, rappresentata dal fatto che, ad esempio, non ci sarà nessun assessore alla legalità, perché lui dice che la legalità deve essere diffusa, e in effetti su questo non è che mi sento di dargli particolarmente torto. Questo già da...
Beh, dipende dalla legalità, poi.
No, ma sul fatto che non serva avere un assessore alla legalità mi sono...
Scusami,
sono abbastanza d'accordo.
Mi sono persa.
Questo dà già un segnale di come intende muoversi. Il commento di Alberto Civica, segretario generale della UIL di Roma e Lazio. Tronca, ha spiegato Civica, ci ha chiesto delle priorità entro venerdì in modo da iniziare lunedì con dei tavoli di confronto, ha annunciato appunto Civica. Un buon inizio anche per il segretario di CGL, vabbè, insomma, si fanno un po' i pompini a vicenda. Comunque bisogna adesso capire cosa ne sarà di questi lavoratori delle municipalizzate, soprattutto ora che comunque un po' di coltello dalla parte del manico ce l'hanno, perché insomma, se si bloccano loro, si blocca Roma, cosa che soprattutto nel grande, alla luce del grande evento sociale religioso che si appresta ad esserci, ovvero il giubileo, Roma ha bisogno di funzionare, anche perché, come emerso da recenti atti, con tutti i buchi in bilancio che a Roma, in cui in uno stato di un chilometro quadro di estensione i 200 abitanti che ci sono riescono a mandare in rosso il bilancio della Chiesa Cattolica, che penso fatturi più o meno come Google o Facebook, se non anche di più, e quindi hanno proprio bisogno di qualche entrata nuova per tappare le pezze che hanno. Speriamo che tutto vada per il meglio. Allora dai, una pausa velocissima e poi torniamo parlando di scuola. Torniamo in diretta e, come dicevamo, parliamo di scuola. Cominciamo da contropiano: mense chiuse La Sapienza, studenti e lavoratori le vogliamo riaperte. Il 7 settembre le mense della facoltà di economia via del Castro Laurenziano ed ingegneria via delle sette sale della Sapienza non hanno riaperto come da programma. Queste due mense, la prima da 1000 posti e la seconda da 800, il cui servizio è esternalizzato e non direttamente rispondente all'amministrazione della Sapienza, erano state assegnate tramite gara d'appalto a ribasso alla cooperativa Vivenda di proprietà della Cascina, titolare del passato appalto e di quello attuale, vinto a maggio 2015. A giugno però è partita l'interdittiva del prefetto nell'ambito dell'inchiesta di Mafia Capitale. che ha bloccato l'assegnazione dell'appalto in quanto la cascina era coinvolta nell'affare Cara di Mineo e dunque indagata. Questo fino al 30 settembre, quando è stata riassegnata l'appalto proprio alla Vivenda. Come conseguenza, la cooperativa, in teoria obbligata a ricollocare i lavoratori e le lavoratrici delle mense, ha piuttosto deciso di lasciare questi a casa senza stipendio, in attesa di nuovo ordine. Gli studenti e le studentesse, invece, come tutti, possono osservare con i loro occhi, affacciandosi in questi giorni alle mense in via De Lollis, sono costretti a file chilometriche per avere accesso a questa mensa, unica rimasta funzionante nella zona universitaria, in una situazione di diffuso disagio per loro e per gli addetti che si ritrovano dimezzati nel numero e dover fare il doppio del lavoro. Ovviamente questo disservizio, mala gestione ed ennesimo schiaffo in faccia alla comunità studentesca non è passato inosservato. Gli studenti insieme ai lavoratori si sono incontrati in più momenti culminati nell'assemblea pubblica e molto partecipata di giovedì 5 novembre. Sul piazzale davanti alla mensa di via De Lollis. In concomitanza, la Lazio Adisu, ente regionale per il diritto allo studio, ha richiesto un incontro con lavoratori e studenti, dichiarando il suo totale non coinvolgimento nella faccenda, lavandosene le mani e garantendo la riapertura della mensa di economia il 16 novembre e quella di ingegneria in data a destinarsi. Studenti e lavoratori delle mense saranno perciò mobilitati il 17 novembre per protestare davanti alla mensa di ingegneria, per protestare contro la gestione mafiosa delle cooperative e per il diritto allo studio. E pensate, proprio di fronte a questo, cioè allo Stato che appalta privati, tra l'altro amici loro, come è venuto fuori dall'inchiesta, servizi pubblici, perché questi ce ne mangino lautamente sopra, poi lo stesso Stato fa il bello tramite la voce di Renzi dicendo che nel 2040 il sito che adesso ha ospitato Expo, cioè tra 25 anni, diventerà questo grande polo della ricerca, la culla del nuovo umanesimo, che costerà 1 miliardo e 500 milioni. Intanto a Roma, nello stesso momento, è rimasta la città più popolosa d'Italia insieme a Milano, è rimasta un'unica mensa universitaria nella zona della Sapienza e le altre che c'erano sono chiuse con relativi dipendenti a casa.
E allora prendo una notizia, un aggiornamento veloce da Facebook, sempre restando in tema università, postato appunto su Facebook dal collettivo universitario autonomo di Torino. Ieri mattina, mentre c'era lezione, nell'aula A4 del campus è crollato un controsoffitto. Inoltre, dalla pagina Campus Invaders segnalano che la biblioteca Bobbio il sabato è chiusa, il servizio di fotocopie presto chiuderà. Con l'inverno alle porte manca ancora uno spazio coperto dove gli studenti possano mangiare tra una lezione e l'altra. Ad appena 3 anni dall'apertura, il campus continua a perdere pezzi e tagliare servizi necessari per gli studenti. È proprio il caso di dirlo, non è tutto oro quel che luccica.
Allora, andiamo avanti con USA. Allora, tutti i giornali parlano della protesta degli afroamericani contro il razzismo, se parlano degli Stati Uniti. Tutti, ad eccezione della Repubblica, che è il primo articolo che aveva sul USA era... Adesso vado a memoria, ma il titolo, se non sbaglio, era "Terrore nel centro commerciale, arriva un dinosauro di 400 kg.
Questo era
dentro il centro commerciale degli Stati Uniti. Questa era la notizia per la Repubblica. Va bene, la protesta degli afroamericani contro il razzismo arriva nei college, questa è la Stampa. Una folta schiera di studenti neri, ma non solo, ha manifestato contro la cultura di discriminazione che sta infettando l'istruzione superiore negli Stati Uniti. Se ne sono accorti, insomma. Dalle piazze ai campus, la protesta degli afroamericani si fa sentire ai piani alti dei college americani, compresi quelli dell'esecutivo dell'esclusivo circuito Ivy League, unito sotto l'hashtag Black Lives Matter. Una folta schiera di studenti neri, ma non solo, ha manifestato contro la cultura del razzismo che sta infettando l'istruzione superiore negli Stati Uniti. È avvenuto alla University of Missouri, dove il rettore Tim Wolf è stato costretto a rassegnare le proprie dimissioni con decorso immediato dopo le accuse a lui rivolte in merito a diversi episodi di discriminazione a sfondo razziale avvenuti nel campus di Columbia. Questa poi la leggiamo bene dopo, questa notizia. Allora, vado direttamente sotto. Dai Ground Zero universitari del Missouri, l'onda delle manifestazioni ha avuto eco anche nella più celebre Yale, una delle 8 università del circuito Ivy League, dove 300 studenti undergraduate hanno chiesto immediatamente spiegazioni al preside Peter Solovey circa alcuni episodi razzisti. Il primo riguarda una mail nella quale un'associazione degli studenti chiedeva di mantenere un certo spirito ironico nel caso ci si fosse ritrovati davanti a maschere o travestimenti di Halloween che potevano apparire discriminatori. Un altro, magari per rivangare le gesta degli antichi nonni che erano degli schiavisti del sud Stati Uniti, volevano impersonare, insomma, agli antichi fasti della famiglia. Un altro invece riguarda una festa tenuta proprio durante la notte delle streghe nel campus di New Haven in Connecticut dall'organizzazione Sigma Alpha Epsilon. Da alcune persone sarebbe stato impedito l'ingresso visto che si trattava di un evento riservato a sole ragazze bianche. E così ieri centinaia di studenti hanno dato avvio alla marcia della resistenza, con la quale denunciano l'insensibilità sui temi razziali nell'ateneo, a dimostrazione di come le tensioni e sfondo razziale negli USA non sono mai sopite, nemmeno nei luoghi di studio. E aggiungo io, come nella Ivy League, ovvero dove si va a formare la futura classe di dirigente degli Stati Uniti, siano più forti che nelle altre università. Anzi, nonostante decenni di affirmative action e politiche di inclusione, il problema non solo resta irrisolto, ma è pronto ad esplodere, creando caos e conflitto. Va bene, appunto, dicevo che quella sul Missouri la leggiamo a parte perché abbiamo un articolo preso da InfoAuto che adesso vi legge velocissimamente Maria, così ci rimangono anche 2-3 minuti per lanciare gli appuntamenti.
Velocissimamente, Missouri, studenti afroamericani in sciopero della fame fanno dimettere il rettore razzista. L'onda lunga del movimento Black Lives Matter non accenna a placarsi e dopo le grandi proteste contro le violenze della polizia ad essere attraversati dalla lotta antirazzista degli African American sono i più prestigiosi college statunitensi. L'avanguardia di questa nuova fase di mobilitazione è l'Università del Missouri, già attraversata dalle proteste in seguito all'omicidio di Mike Brown nella vicina Ferguson, è diventata nelle ultime settimane un vero e proprio punto di riferimento. A scatenare le polemiche due episodi in particolare. Il primo risale ad alcuni mesi fa, quando un professore della Mitsu, mentre camminava nel è stato chiamato nigga mentre camminava nel campus. Il secondo, di appena 2 settimane fa, riguarda il ritrovamento di una svastica disegnata con delle feci sul muro di un dormitorio. In seguito a questi avvenimenti, gli studenti hanno deciso che era arrivato il momento di prendere parola. I primi a mobilitarsi sono stati i membri afroamericani della squadra di football dell'università, che con il sostegno dell'allenatore e degli altri compagni di squadra hanno giurato di non scendere in campo fino a quando il rettore non si fosse dimesso. Un vero problema soprattutto per un ateneo che ogni anno ricava 20 milioni di dollari dalle partite giocate nella Southeastern Conference, una delle più importanti federazioni di football americano, intorno alle quali gravita un circuito d'affari di oltre 500 milioni. Il rettore Wolf è diventato così la prima controparte degli studenti neri in lotta per la giustizia razziale. Nei giorni successivi si sono susseguite le iniziative di contestazione nei confronti dei vertici dell'università, che si sono più volte rifiutati di interloquire con gli studenti. Il 2 novembre, infine, il dottorando Jonathan Butler ha annunciato che sarebbe entrato in sciopero della fame per costringere Wolf alle dimissioni. Nello stesso giorno, centinaia di studenti si sono accampati nel cuore del campus a sostegno dello sciopero della fame di Butler. La partecipazione degli studenti alla lotta della Mitsu è quindi cresciuta di pari passo con la diffusione del comunicato dello sciopero del football, il cui gesto è stato immediatamente paragonato con quello di icone afroamericane dello sport come Muhammad Ali o i campioni olimpici Tommy Smith e John Carlos. Negli stessi giorni, intanto, alla prestigiosa Yale, oltre 300 studenti chiedevano risposte al rettore Peter Salloway rispetto ad alcuni vergognosi episodi di razzismo verificatisi nelle settimane precedenti. La mobilitazione permanente degli studenti della Mitsu si è così rapidamente trasformata in un caso nazionale, riattivando molte persone sul tema del razzismo e dell'implicito apartheid al quale sono tuttora sottoposti i cittadini afroamericani degli state. Come è stato fatto notare da alcuni reportage di questi giorni, esiste un doppio filo che lega i protagonisti dei riot di Ferguson e Baltimora agli studenti dei campus universitari in lotta. Molte delle persone che abbiamo visto lanciare sassi e espropriare supermercati al grido fuck the police sono in buona parte le stesse che oggi vediamo impegnate in una delle più vaste campagne per i diritti civili negli USA degli ultimi 30 anni. Il dato di fatto rimane quello puro e semplice: 32 uomini e donne African American sono riusciti a bloccare un organismo burocratico che impiega 25.000 persone e forma più di 77.000 studenti, semplicemente dicendo no. Sì, perché proprio nella giornata di ieri il rettore Tim Wolf ha finalmente deciso di rassegnare le dimissioni, prendendosi la piena responsabilità per la frustrazione degli studenti e per l'immobilismo che ne è conseguito. Immediatamente dopo sono giunte anche le dimissioni del cancelliere dell'università. Una vittoria importante che è stata accolta con entusiasmo dagli scioperanti della Mitsu, ma ha avuto soprattutto il merito di rilanciare la battaglia contro il razzismo nelle università. E poi, insomma, riportano la lettera scritta dalla Missouri Students Association. E allora sono le 10:28, abbiamo un minuto e mezzo per salutarvi e rilanciare i prossimi appuntamenti. E ovviamente io sto per morire. E allora, sabato 14 novembre in mensa Marzolo occupata ci sarà alle 18 la presentazione con Cristiano Armati della Red Star Press di Bruno Berger, La scuola dell'odio, La scuola dell'odio, 7 anni nelle prigioni israeliane. E in seguito alle 8 cena benefit per i prigionieri palestinesi detenuti da Israele e dall'NP. E il 15 novembre, cioè domenica, ci sarà qui in piazzetta
l'infospazio Cenatown in piazzetta Toselli
la lotteria, super mega lotteria di radiazione.
Partecipate prima, numerosi, comprate i biglietti
prima. Alle 20 ci sarà per i cena, partecipate numerosi, venite affamati e assetati. E poi alle 21, l'estrazione della lotteria con ricchissimi premi. Un biglietto €1, vi ricordo. E poi cosa ricordare? Il 20, venerdì dopo, ci sarà un super mega iper mega figo concerto, sempre in mensa Marzolo, per finanziare Radiazione.
No, sì.
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 Figata, venite numerosi allora.
Venite numerosi, ci sarà musica irlandese.
Ci sentiamo poi questa sera con la prossima diretta alle 21, Memoria Resistente. Ci sentiamo nel futuro.
Ciao, ciao a tutti, buona giornata.